State ascoltando SBS Italian.
E allora riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS dopo il giornale radio di Domenico Gentile. Sono le 8:17 di mercoledì 15 dicembre. Dagli studi di Melbourne, Carlo Reglia, e invece da quelli di Sydney, Massimiliano Gugole. Buongiorno Massimiliano.
Buongiorno Carlo e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
There was a roar and then I heard a swoosh, which it was sucking stuff out. And I was sitting here praying. That's it was scary.
Questa è la testimonianza di una delle residenti del Kentucky, rimasta ferita e senza casa dopo il passaggio di un tornado che ha lasciato almeno 64 vittime proprio sul territorio dello Stato. Le tempeste e i tornado nel fine settimana scorso hanno colpito gli Stati Uniti, hanno attraversato 6 stati, in totale hanno causato quasi 100 morti, danneggiando abitazioni ed edifici in un'area di oltre 300 km quadrati.
Il governatore dello stato del Kentucky, Andy Beshear, ha espresso il timore che il numero dei decessi possa salire.
Remember, this is fluid and the numbers will change, and sometimes they have, thank God, gone down. Other times they've gone up. Just a few more facts about those we've lost. 18 are still unidentified. Of the ones that we know, the age range is 5 months to 86 years, and 6 are younger than 18. I know, like the folks in Western Kentucky, I'm not doing so well today, and I'm not sure how many of us are.
Come ti sentito la voce che si stava veramente incrinando del governatore dello stato del Kentucky, Andy Beshear, a noi per fare il punto della situazione proprio in vista della visita di Joe Biden nelle prossime ore proprio nel Kentucky. Dopo aver proclamato lo stato di emergenza, diamo il benvenuto al nostro ospite, il giornalista esperto di questioni statunitense, Giampiero Gramaglia. Buonasera per te, Giampiero, e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno per voi, Carlo e Massimiliano, e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, facciamo un passo indietro. Venerdì, sabato in Australia, i tornado normalmente colpiscono in primavera e questo è arrivato a dicembre. Si è trattato quindi di un evento eccezionale anche per una regione che solitamente viene colpita da questi fenomeni atmosferici?
Un evento eccezionale, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nei suoi primi commenti, lo ripeterà senz'altro nelle prossime ore in visita, in particolare nel Kentucky, lo stato più colpito, dove incontrerà il governatore che abbiamo appena sentito, Andy Beshear. Ed è anche un evento, lo diceva la testimone la cui voce avete mandato in onda, spaventoso, perché le immagini di cittadine intere abbattute lungo un percorso di centinaia di chilometri, del tutto insolito per questo tipo di fenomeni, hanno impressionato l'America. Due dati, il numero tre dati, il numero dei tornado che si sono abbattuti in poche ore, una trentina, l'ampiezza del fenomeno, perché la striscia dei tornado è stata lunga fino a 300 chilometri, di solito si esauriscono in qualche decina di chilometri al massimo, e poi la stagione, non erano attesi inverno, non sono attesi in inverno questo fenomeno, sono tipici della primavera, dell'inizio dell'estate, la gente del Kentucky, del Tennessee, dell'Arkansas, di questi stati che hanno momenti climatici tropicali negli Stati Uniti, vi sono in qualche misura abituati, ma non su questa scala, e il presidente Biden intende proprio insistere nelle prossime ore sulle ragioni, sulle origini di questo fenomeno, che nascono dal cambiamento climatico in atto e quindi dall'aumento dei rischi di fenomeni catastrofici cui assistiamo negli Stati Uniti, ma anche altrove nel mondo.
Giampiero, parliamo delle vittime. Abbiamo ascoltato prima il governatore del Kentucky che temeva come il numero potesse salire, comunque ci fosse ancora incertezza. Le ultime notizie andrebbero in direzione contraria, con il numero delle vittime in una fabbrica di candele che potrebbe essere rivisto al ribasso. Che cosa sappiamo al momento di certo?
Guarda, il numero delle vittime accertate è di oltre 80 nel Kentucky, dove a un certo punto se ne temevano più di 100, e di 94 mi sembra complessivamente nei sei stati. Però ci sono ancora dei dispersi, in parte questi dispersi sono semplicemente persone che non sono state ritrovate, non necessariamente sono state vittime delle trombe d'aria che si sono abbattute sulla regione, ma il bilancio a questo punto è relativamente stabile. C'è stato meno dramma o drammi più contenuti nella fabbrica di candele, che era uno degli epicentri del fenomeno nel Kentucky, e anche relativamente meno vittime del previsto, ma comunque alcune vittime in quel capannone di Amazon nell'Illinois a Edwardsville, che è crollato e sotto il quale sono rimasti 5-6 addetti di Amazon.
Noi siamo in collegamento in diretta con il giornalista Giampiero Gramaglia. Come abbiamo sentito, nelle prossime ore Joe Biden si recherà proprio nel Kentucky per cercare di fare il punto della situazione dopo che è stato proclamato lo stato di emergenza nello Stato. Questo mentre l'attenzione degli statunitensi e degli americani è rivolta alla Commissione della Camera, che sta indagando sulla sommossa del 6 gennaio. Ha presentato una mozione di incriminazione penale verso l'ex chief of staff di Donald Trump, Mark Meadows, e sono stati rivelati dei messaggi arrivati sul suo cellulare di diverse personalità, tra cui addirittura il figlio di Trump, che lo imploravano di ritracciare il padre, allora presidente degli Stati Uniti, non più presidente degli Stati Uniti proprio per via dell'elezione, però ancora in carica, per convincerlo ad apparire in televisione e condannare l'attacco al Campidoglio, cosa che fece poi ore più tardi, con diversi caveat. Giampiero, raccontaci che cosa sta succedendo.
Sì, se non fosse in un contesto di tragedia come quello di cui abbiamo parlato, e se non fosse stato uno dei momenti più drammatici della democrazia americana, forse il più drammatico della democrazia americana dal punto di vista della tenuta delle istituzioni, sarebbero quasi episodi da comici, perché siamo in presenza di quel pomeriggio americano del 6 gennaio, in cui migliaia di sostenitori di Trump, sobillati dal presidente che li ha incontrati, ha tenuto loro un discorso dietro la Casa Bianca, prendono d'assalto il Campidoglio, interrompono la riunione del congresso in cui deve essere ratificato il risultato delle elezioni, tengono in ostaggio per un'ora circa, per un po' di tempo, la democrazia americana. Bene, in quelle ore scopriamo dal lavoro della Commissione della Camera, della Commissione d'inchiesta della Camera, il capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows, viene sommerso da messaggi di trampiani puri, gli anchormen della Fox, che è la televisione più ascoltata da Trump, lo stesso Hannity, che è il commentatore più ascoltato da Trump, che gli dicono: vai dal presidente, digli che deve intervenire, che deve dire a questa gente di andare a casa, sta distruggendo la sua immagine, sta distruggendo quello in cui noi crediamo. Anche il figlio di Trump, Donald Jr., che non è la persona più politica, come dire, più saggia, serena della famiglia Trump, chiama il capo dello Stato e gli dice: chiama padre di andare in televisione, di parlare. E nello studio ovale entrano Ivanka, la figlia, la consigliera più ascoltata da Trump, e il marito Jared Kushner, che è un consigliere di Trump, e gli dicono: non va bene, devi parlare, questo è un danno per tutti noi. Beh, Meadows non fa niente, che poi è l'atteggiamento che ha di solito. Aveva messo nel cassetto, gli era arrivato da un colonnello in congedo, un piano di una sorta di colpo di Stato per sovvertire la democrazia negli Stati Uniti proprio quel 6 gennaio. Lui dice che non ne aveva parlato col presidente, però l'aveva messo in un cassetto e non ne aveva parlato neanche con la security. E il presidente non fa nulla. Ore dopo, quando ormai la sommossa si è stemperata, va in televisione, dice alla gente andate a casa, però il tono del discorso è bravi ragazzi, missione compiuta, adesso andate a casa, non è che cosa avete fatto criminali. Quindi il messaggio di quegli SMS, di quei WhatsApp che arrivarono a Meadows non era passato, forse su Trump non avrebbe fatto breccia, perché lui alla figlia Ivanka dice ma no, questa è gente che sta dalla nostra parte, questa è gente che mi sta difendendo, sta sostenendo la nostra causa, quindi non era convinto che non fosse una buona cosa. Fatto sta che adesso l'inchiesta è andata avanti, Steve Bannon, guru di Trump e consigliere, è già finito agli arresti prima di essere rilasciato su cauzione, rischia di finire agli arresti anche Meadows per oltraggio alla corte, oltraggio al congresso perché non collabora. Vedremo quali saranno le conclusioni dell'inchiesta. Di sicuro Trump non sembra toccato da tutti questi sviluppi, sta pensando a un progetto, quello di diventare speaker della Camera dopo le elezioni di midterm del 2022, se i repubblicani dovessero riconquistare la maggioranza alla Camera, anche se non sarà deputato. Dice che nulla vieta che un non deputato sia speaker della Camera. I repubblicani per il momento fanno finta di tenergli il bordone, ma se lui poi insistesse, voglio vedere come gli diranno di no.
Una vicenda davvero complessa. Grazie davvero a Giampiero Gramaglia per questo collegamento. Giampiero, una buona serata a te e alla prossima.
Una buona giornata a tutti voi. Grazie.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.